Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Lazio, Hellas Verona e Parma Udinese chiuderanno questa quarta giornata di campionato, che però indicazioni già ne ha date. Veniamo da un weekend intenso con risultati anche a sorpresa. La Juventus non riesce ad andare oltre lo 0-0 con l'Empoli, l'Inter riesce la rimonta negli ultimi minuti contro il Monza dopo essere passata in svantaggio, ma non riesce ad andare avanti oltre all'1-1. Il Napoli continua a dare segnali di crescita dopo la sconfitta all'esordio col Verona per 3-0. La vittoria contro il Bologna non era una chimera, perché poi la vittoria contro il Parma ha dato continuità, seppur arrivata nei minuti finali in una partita ricca di emozioni, ma senza grosse difficoltà, anzi in scioltezza, arriva la vittoria a Cagliari per 4-0, risultato magari più tondo di quanto non abbia fatto vedere il Cagliari in attacco nel corso della partita, ma in difesa ha concesso tanto e il Napoli, affamato, targato Conte, non si fa sfuggire l'occasione di azzannare la parete e portare a casa una vittoria che vale la vetta della classifica in solitaria, almeno per il momento, perché come dicevamo si conclude la giornata con Parma Udinese. Oggi Udinese, battendo il Parma, potrebbe raggiungere il Napoli in vetta, ma siamo alla quarta giornata, quindi sono posizioni del tutto indicative ma approssimative. La Lazio invece affronta l'Hellas Verona, altra squadra dell'Hellas Verona da monitorare con grande attenzione, perché comunque potrebbe raggiungere anche lei con una vittoria il Napoli in vetta alla classifica, o anche l'Udinese. Questo a indicazione del fatto che qualche valore sta emergendo, qualche altro valore evidentemente ci racconta di tanto lavoro in corso ancora da alcune parti, e più c'è la settimana della Champions che sicuramente in qualche modo avrà inciso anche sulle prestazioni di chi è impegnato in Champions League, non certo sul Milan che affronterà domani il Liverpool, ma che intanto ha battuto senza grosse difficoltà il Venezia. Lo dicevamo, sarebbe stata un po' una prova d'appello importante quella del Milan, che è riuscita a rispondere presente a questo appello con un 4-0 tondo maturato già nei primi 45 minuti, anzi già nella prima mezz'ora. Anche in questo caso un po' come Cagliari-Napoli, tanti regali anche dalla difesa della squadra di Eusebio Di Francesco, che si candida in questo momento come la squadra che deve lavorare di più, altrimenti rischia di essere sin da subito un po' la squadra cuscinetto. Tanti temi, finalmente torna il campionato e finalmente torna la Champions. Allora buongiorno da Vincenzo Manangelo, a Giorgio Solani in cabina di regia. Buongiorno, come ogni lunedì, al direttore De Paola. Ciao direttore!
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora direttore, tanti temi, li svisceriamo subito. Io partirei intanto dal Napoli di Antonio Conte, perché parte male, malissimo, la sconfitta col Verona, con Conte che dice: mi sono vergognato, mai visto una partita del genere, eccetera. Poi il suo lavoro, soprattutto mentale, ha cominciato a funzionare, sono arrivati anche i primi rinforzi, si è definita la situazione Osimhen e contestualmente il Napoli intanto ha trovato il passo, la vittoria contro il Cagliari ne rilancia le ambizioni in vista della sfida poi di sabato all'Allianz Stadium, che diventa poi la prima vera prova importante per il Napoli targato Conte, che fino adesso ha affrontato appunto Verona, Bologna, Parma e Cagliari, e quindi primo scontro diretto quello dell'Allianz contro una Juventus che però vive tra alti e bassi, ma che certamente intanto in questa prima parte di stagione non ha incassato gol. Certo si è un po' incagliata lì in avanti e questo potrebbe essere un problema, ma restiamo intanto in casa Napoli. Che sensazione ti sta dando la squadra di Conte?
Guarda, parliamoci chiaro, l'unico rischio per la squadra di Conte è l'instabilità dell'ambiente napoletano. Cioè il fatto che adesso tutti entusiasti, euforici, il primo posto, si è già dimenticata la questione di Verona della prima giornata e si punta decisamente con l'idea alla testa allo scudetto. Qual è il problema? È che o entra nella testa di tutti che questo Napoli deve ambire allo scudetto, oppure al primo mezzo passo falso, un pareggio, una sconfitta inaspettata, eccetera, chiaramente questa instabilità emergerà in tutta la sua virulenza. Quindi è sempre bene dire con chiarezza, questo Napoli, visto che è targato Antonio Conte, visto che ha fatto uno dei mercati più sontuosi della Serie A, visto che 2 anni fa ha vinto lo scudetto, deve puntare allo scudetto. Bisogna dire con chiarezza le cose come stanno. E se non dovesse farcela, sarebbe una delusione. Questa è la verità, dietro cui non ci si può nascondere, perché anche le altre squadre, il Napoli è una grande squadra, ambisce a questa etichetta, benissimo, nessun'altra grande squadra non ambisce allo scudetto. Milan ambisce allo scudetto, l'Inter ovviamente, e la Juventus mai come quest'anno, quindi il Napoli deve togliersi questo alibi, perché poi alla fine rappresenta solo un alibi, come a dire che se le cose vanno male, beh, noi avevamo detto che non puntavamo allo scudetto. E no, non ti puoi nascondere dopo aver assunto Conte e dopo diciamo aver fatto questa campagna acquisti faraonica.
Detto questo, appunto, adesso la vera prova del no. Io sono d'accordo con te, nel senso che quello che può portare fuori strada, poi ne parlerò anche con i colleghi di Napoli più tardi, è il fatto di aver ottenuto queste 2 vittorie, no? Però quali sono le indicazioni che sono arrivate dalle ultime vittorie del Napoli? Una vittoria sofferta con il Parma, che è venuto a giocare a calcio a Napoli, e il Napoli che è riuscito a rimontare, a vincere la partita soltanto in pieno recupero, con un Parma che giocava nel frattempo senza portiere per mezz'ora. Contro il Cagliari l'apripista è stato il Cagliari stesso, un autogol e un regalo da parte del portiere letteralmente, poi è arrivata comunque una vittoria giustificata dai fatti, però un Cagliari che comunque aveva fatto qualcosa. Quindi il pericolo del Napoli in questa fase iniziale è credere di aver già raggiunto un livello importante, e quindi magari all'Allianz deve cercare di cancellare tutto quello che ha fatto e giocare come se stesse cominciando adesso il campionato. È un po' questo, dici, quello che temi, l'ambiente che possa far credere che si è già a buon punto, quando magari anche lì c'è da lavorare, giustamente, visto che sono stati tanti cambi.
No, qua la sicurezza si chiama Antonio Conte, questo è certo,
sì, esatto.
Cioè, Antonio Conte è quello che sta dando il suo spirito a questa squadra, perché è vero, è stato brutto contro il Parma, è stato brutto per larghi tratti contro il Cagliari, però, come dici, dire, avevi la sensazione di una squadra che spingesse sempre. Cioè, il Napoli sembrava, per chi ha, come dire, una cultura pugilistica anche del passato, sembrava Joe Frazier, non so se ve lo ricordate, che era un pugile che andava sempre all'assalto, fino a non riuscire a vincere anche persino contro Muhammad Ali. E questo è il Napoli, cioè il Napoli è questa grinta continua, questa ondata continua di attacchi che diciamo alla fine sfondano, alla fine riescono a trovare, seppur con qualche incertezza, seppur con qualche rischio, però è una marea in qualche modo che monta. E ancora non è al massimo, cioè ancora si devono inserire i McDominay, e bisogna vedere ancora Neres, diciamo dall'inizio della partita, insomma c'è ancora Gilmour, c'è ancora tanto da vedere in questo Napoli, per cui questo lascia ben sperare. Però ecco, io mi premonisco da un punto di vista dialettico sul fatto che evidentemente il Napoli non può nascondersi, il Napoli deve puntare allo scudetto. E chiaramente qualche mezzo passo falso, qualche cosa che non va, non può essere accolta con va bene, ma noi non avevamo mai detto di puntare allo scudetto, perché questa sarebbe la vera delusione. Invece si va avanti avendo assunto Antonio Conte, avendo fatto questo fior di mercato e avendo già questo passo, perché questo è già un passo da scudetto, si va su questa strada, basta. Chiaramente poi le ripercussioni, nel caso non si dovesse raggiungere lo scudetto, si discuteranno dopo, a fine stagione, non sparando, diciamo, al conduttore già in corsa se dovesse andare male o storto qualcosa.
La prossima rivale del Napoli sarà la Juventus, che arriva da uno 0-0 un po' deludente, lo possiamo dire, contro l'Empoli, mentre contro la Roma potevi mettere in conto il fatto che si alzava il livello, quindi un po' di gestione, di paura in attesa di trovarsi, era giustificabile. Contro l'Empoli un po' meno, ma più che altro la solidità difensiva è sicuramente un aspetto che già funziona molto bene in casa Juventus. Quello offensivo è suscettibile di qualche errore di troppo lì davanti, soprattutto da parte di Dusan Vlahovic. Detto che anche in questo caso, direttore, io dico, da una parte bisogna frenare gli entusiasmi, dall'altra frenare il disfattismo, perché quando una squadra cambia pelle e anima, cioè quindi cambia allenatore, cambia giocatori, cambia proprio il senso del gioco che deve mostrare, bisogna dare il tempo per amalgamarsi e per trovare la via giusta. l'impronta di Thiago Motta già si vede, anche se nella partita contro l'Empoli si è vista un po' una Juventus frenata. Che indicazione ti è arrivata da questa partita?
Ma guarda, innanzitutto bisogna assolutamente raffreddare il fronte pro Allegri, perché è quello che emerge sempre. Mi dispiace perché di questo fronte fanno parte purtroppo molti giornalisti, i quali in qualche modo vogliono per forza vedere affermate le proprie certezze, che sono assolutamente delle insicurezze. Nessuno ha mai discusso Allegri, ma Allegri è rimasto veramente arretrato per quanto riguarda sistemi di gioco e anche, diciamo, come interpretare il calcio in quest'era più moderna. Detto questo, a me non è dispiaciuta nemmeno contro l'Empoli. Faccio solo un raffronto proprio per come dire, le vedovelle di Allegri. Al primo anno di rientro di Allegri alla Juventus, nelle prime quattro giornate di questo primo anno, la Juventus raggranellò due punti, solo due punti, incassando sei gol. In questo primo anno, perché questo è il raffronto che si può fare se vogliamo fare il raffronto fra Allegri e Motta, in questo primo anno la Juventus ha 8 punti e ha incassato 0 gol, quindi c'è già una differenza abissale per quanto riguarda Allegri e Motta. Ma se proprio noi vogliamo andare oltre i numeri, beh, io dico che anche uno 0-0 ha delle interpretazioni assolutamente differenti. Io non è che voglio portare acqua al mulino del mio ragionamento, ma sinceramente la Juventus è sempre andato in linee verticali, poi non ha trovato lo sbocco, ma si è visto da Kopp Meiners a Gonzales, che poi è stato sostituito, a tutti i centrocampisti che andavano per vie verticali cercando sempre l'imbucata, cercando sempre di poter segnare. Se non è riuscita è perché dall'altra parte si è trovata una formazione come l'Empoli che, ricordiamo, non solo ha battuto la Roma in casa della Roma, ma è a 0 punti, a 0 punti, a 0 gol incassati. Quindi è una squadra che ha una certa solidità, è una squadra che gioca bene al calcio, che fa densità, e questo è un altro termine che ci dobbiamo mettere in testa, perché fa molta densità, vuol dire fa molta massa, come un pacchetto proprio di rugby, fa molta massa davanti agli attacchi degli avversari. È una delle 3 o 4 squadre di questo campionato che sta facendo così. Il Verona fa così, il Genoa fa così, e anche l'Empoli agisce in questo modo, che è un modo diverso per difendersi in ogni zona del campo. Non c'è una zona del campo in cui queste squadre non opprimano, o perlomeno non cerchino sempre di contrastare l'avversario. È una tattica, è una strategia, anzi, che può portare appunto a dei risultati. Ma ribadisco, a me la Juventus non è dispiaciuta, nel senso che vedo sempre, anche negli 0-0, uno stimolo da parte della squadra a cercare il gol, a cercare l'attacco, e non al fraseggio sterile dietro della difesa. È sempre un possesso palla, ricordiamo quasi il 70% di possesso palla contro l'Empoli, che non è mai fine a se stesso, che cerca sempre l'attacco, che poi viene interrotto dalla bravura dell'avversario. Questo bisogna pure riconoscere.
C'è un problema Vlahovic, cioè è un problema Vlahovic, è un problema Vlahovic, quindi tutto il reparto offensivo, è una Juventus che secondo te deve cominciare anche a provare a cercare la conclusione da fuori area, a trovare altre soluzioni? Lo stesso Thiago Motta è stato abbastanza chiaro, ha detto forse dovremmo cominciare a crossare anche un po' più di palloni al centro, quindi è come se avesse voluto dividere, e anche giustamente per certi versi l'allenatore della Juventus, le colpe tra Vlahovic e anche chi deve fornirlo di palloni in area di rigore. Ha fatto per lo più sponde, però è altrettanto vero che a un certo punto c'è stato una verticalizzazione fantastica di Nico Gonzalez, Vlahovic tutto solo davanti alla porta, ha centrato il portiere, laddove invece a Cagliari Kvaratskhelia ha un'azione abbastanza simile, ha trovato la porta. Quindi la differenza, ecco, tra chi in questo momento la porta la vede e chi no, è un po' questo quello su cui deve lavorare di più in vista anche della partita. Ricordiamolo, domani scende in campo la Juventus contro il PSV Eindhoven nel primo impegno in Champions di quest'anno, dopo che l'anno scorso non ha giocato le coppe.
Vabbè, io sinceramente non lo vedo ancora un problema Vlahovic, per me non è ancora preoccupante, nel senso che è un giocatore che ha segnato già 2 gol in 4 partite, che si è sbloccato, che ha bisogno, lo si è capito anche per le ricerche di mercato, di una spalla che ancora non c'è, probabilmente arriverà a gennaio o forse alla fine della stagione, che dovrà arrangiarsi. Io vedo già nel dialogo per esempio con Kopp Meiners soprattutto, ma anche con Gonzalez, una capacità di duettare, ma solo di interagire soprattutto con il resto della squadra. Insomma, al momento non lo vedo come un problema, perché sinceramente mi sembra che la coralità della squadra poi lo porterà anche a star bene, lo porterà anche a segnare e a essere realmente utile per questa Juventus. Al momento, diciamo, è un po' frenato ancora, ma i servizi, i rifornimenti che prima non gli arrivavano mai, adesso gli arrivano, e se sbaglia, perché ha sbagliato clamorosamente, diciamo, quella palla da solo davanti al portiere, beh, insomma, passerà anche questa, non c'è problema.
Milan si aspettava una risposta in vista poi della sfida di Champions contro il Liverpool, la risposta è arrivata. Anche qui bisogna dividere colpe e meriti, no? I meriti di un Milan che si è riacceso sull'asse Leao Tio Hernandez, che erano stati un po' gli oggetti del contendere, il pomo della discordia dell'ultima gara di campionato. Allo stesso tempo però anche un Venezia che ha cominciato proprio la stagione male, e contro il Milan in mezz'ora ha concesso tutto quello che poteva concedere, direttore. Quindi può essere ancora una volta tanto fumo che rischia di coprire poi la vera visuale del Milan che sta venendo fuori?
Il Milan deve finire questo miniciclo appunto con il Liverpool e poi nel derby, per capire realmente quali possono essere le ambizioni finali. Nel senso che al momento anche la vittoria con il Venezia, che per carità è arrivata e ha scongiurato un accenno in inizio di crisi, è una vittoria che secondo me ha solo alimentato ulteriormente il narcisismo di questa squadra, questo narcisismo che alla fine non fa bene al Milan, perché vincere o mettere al sicuro la partita dopo 25 minuti, 30 minuti e poi specchiarsi per vedersi quanto si è belli, e beh, insomma, questo non aiuta certamente a trovare quella serenità d'animo e quella continuità, ma anche quella grinta e quella cattiveria che il Milan al momento non ha, deve trovare, soprattutto nei suoi interpreti migliori. Quindi aspettiamo queste prove più importanti, che sono sicuramente Liverpool e Milan, e poi decidiamo. Poi la società adesso è vicinissima all'allenatore e fa benissimo, soprattutto alla vigilia di questo, perché il Venezia in qualche modo, diciamo, diamola per scontata questa vittoria, anche se scontata non è, però in un certo senso adesso ti aspetti che il Milan faccia il Milan contro il Liverpool martedì e contro l'Inter nel prossimo turno di campionato.
Cominciano ad arrivare anche i primi messaggi, quindi chiedo a Giorgio Sorani di intanto ascoltare l'ultima nota che è arrivata. Qualcuno è d'accordo, qualcuno un po' meno, però te li leggo dopo. Voglio chiudere un attimo la presentazione di tutti quanti i temi. L'Inter favorita sicuramente per lo scudetto, l'abbiamo apprezzata soprattutto nella gara contro l'Atalanta, nella quale si vedevano giocate a memoria, quelle giocate a memoria che però non hanno funzionato, complice forse un turnover eccessivo contro il Monza che ne stava per approfittare. Poi arriva il pareggio dell'Inter e aggiungo, visto che tanto ne parlano tanti i nostri amici, la polemica di Pessina fermato nel finale quando era lanciato a porta dall'arbitro, e quindi insomma se può essere considerato un errore, se poteva rischiare qualcosa in più l'Inter, che però porta a casa intanto un pareggio che limita i danni e la lascia alla pari con la Juventus, un passettino dietro il Napoli. Però che Inter ti è venuta in mente, che Inter hai visto?
Ma a me un Inter normale in questa fase di campionato, come la Juventus, diciamo, non è normale, sta facendo dei passi avanti significativi e non ci si può ogni volta interrogare adesso che cos'è la crisi di Lautaro o Martinez. Si può parlare di crisi? Secondo me no. Cos'è la crisi dell'Inter, che non riesce a trovare più i suoi sbocchi, che ha trovato nel portiere soprattutto la sua espressione migliore in questa partita? Secondo me anche Di Marco non ha giocato male, solo che chiaramente ci sono dei momenti, ci sono delle partite in cui è difficile esprimersi al massimo, perché pur avendo una buona qualità fisica, atletica e tecnica, hai degli avversari appunto che ti rendono difficile la vita. È capitata alla Juventus, è capitato all'Inter. Adesso, diciamo, siamo nelle prime fasi, saranno certamente gli scontri diretti o partite più interessanti, più forti, più decisive a far maturare, a far lievitare l'autostima di ogni singola squadra. Queste sono le squadre in lotta per lo scudetto. Manca un pochettino il Milan, che si sta adesso riproponendo, si sta riavvicinando nella zona alta, e sicuramente c'è una crisi, adesso vediamo la Lazio com'è, una crisi romana per quanto riguarda soprattutto la Roma, questo certamente.
Eh sì, infatti l'altro tema è la Roma, che ancora una volta non riesce ad arrivare alla vittoria, soffre, non riesce a monetizzare, non riesce a trovare continuità di risultati, ed era un po' la grande domanda che ci si poneva: come sarà la Roma di Daniele De Rossi, che magari può lavorare finalmente sin dall'inizio e quindi non a stagione in corso come è accaduto l'anno scorso? Che Roma è venuta fuori fino adesso? Più ombre, qualche luce? Anche qui bisogna stare attenti nei giudizi, aspettare.
Ma allora, guarda, ti dico la verità, sulla Roma vale lo stesso discorso del Napoli. Sono due ambienti molto difficili sia da un punto di vista di ambiente esterno, sia da un punto di vista di ambiente interno, giornalistico. Cioè sono degli ambienti in cui o vai sulle stelle o vai nelle stalle. Cioè è difficilissimo trovare una via mediana in cui trovare sicurezza. Cioè adesso l'avvio incerto pone sempre mille interrogativi, le discussioni che c'erano state con Cristante, quello che non va in questa Roma, insomma le discussioni, viene sempre messo sotto accusa ovviamente l'allenatore. Questo è il punto, è capire un pochettino quanto potrà resistere alle critiche l'allenatore, quanto sarà in grado l'allenatore stesso di non fare come i suoi predecessori, cioè sbarellare, cioè prendersela con la stampa, con questo o quel giornalista, come ho già visto in qualche modo che è capitato, perché anche la trasparenza, anche la linearità, anche diciamo la bravura di un tecnico che non si fa mettere sotto da nessuno per quanto riguarda l'aspetto del dialogo, non bastano, non sono sufficienti in un ambiente come Roma, quello romano e quello napoletano. Bisogna avere veramente la capacità in qualche modo di respingere, di essere morbidi. Insomma, il grande Lidl non insegnava certe cose, o anche Boskov non insegnavano certe cose per nulla. Cioè là, nel momento in cui c'è la massima tensione, ci deve essere la battuta sdrammatizzante. Avranno la forza questi allenatori come De Rossi o Conte, di cui facevo appunto gli esempi e il paragone, per resistere alla critica magari incessante, continua? Avranno la capacità di smussare? Avranno la capacità di capire che bisogna resistere un pochettino a questa prassi e per superare l'ostacolo? Perché non è tanto la sconfitta o la prova opaca, quanto la resistenza nervosa a determinate cose.
Domande, riflessioni dei nostri amici. Direttore Armando D'Arezzo, vabbè, torna un po' sul vantaggio a Pessina praticamente lanciato in porta, dice: come lo si spiega? Errore? Noi dobbiamo per forza vedere l'errore, ragazzi. Nei minuti finali sull'1-1 a un certo punto c'era la possibilità per Pessina per puntare la porta, però il direttore di gara ha fischiato un fallo a favore del Monza.
Però ragazzi, quello là, cioè, si è trovato là, ma non è vero che era solo, perché sono fermati gli altri giocatori. Sì, a un certo punto si è visto Pessina al centro dell'area,
puntare la porta,
da solo,
però accanto a lui difensore,
ma gli altri giocatori dell'Inter erano fermi, non è che gli avevano detto prego si accomodi, quindi non si può mai dire. Non è vero che se gli avesse dato il vantaggio poi sarebbe sicuramente stato da solo davanti al portiere, non è così.
Altro nostro amico: non sono assolutamente d'accordo col direttore, in Italia al momento l'unica squadra che ha l'obbligo di vincere lo scudetto è l'Inter, le altre al massimo possono approfittare.
No, ma guarda, questo lo dico al tifoso napoletano, uscissero da questa logica, perché è inutile cercare sempre la scappatoia o sempre l'alibi. Il Napoli deve puntare allo scudetto, c'è poco da fare, basta, gli alibi stanno a zero. È stato preso Antonio Conte, è stato acquistato, è stato fatto, come dicono tutti, uno dei migliori mercati, se non il miglior mercato della Serie A. Se non punti allo scudetto è sbagliato. Non è che ci può essere la via di fuga, ah no, il Napoli deve solo rientrare fra le prime quattro. I fatti dicono che, avendo puntato su Conte, avendogli dato carta bianca, avendogli preso Lukaku e avendo fatto un signor mercato, è una delle candidate al titolo. Quindi la favorita lasciamola perdere, sicuramente è l'Inter, ma ci sono fra le squadre che ambiscono allo scudetto anche il Napoli, quindi togliamo questo alibi. Il Napoli non può estraniarsi dalla lotta per lo scudetto.
Nota audio, Giorgio, vai.
Ciao Vincenzo, buongiorno, Giuseppe da Salerno.
Ciao Giuseppe.
Io non ho mai voluto pensare che i giornalisti siano di parte, però
Sentendovi parlare, non so se voi sentite quello che dite. Avete parlato prima del Napoli che dopo aver vinto con il Cagliari e tutte squadrette molto piccoline non si può più nascondere perché ha fatto un mercato faraonico e non si può più nascondere, deve dire che lottano per lo scudetto. Mentre poi mi è andato a parlare della Juve e mi è andato a dire che viene da 2-0-0 di fila, però comunque bisogna amalgamarsi perché hanno cambiato tanto. Guarda i giocatori che ha cambiato il Napoli, guarda i giocatori che ha cambiato la Juve. Sistema di gioco cambiato della Juve, sistema di gioco cambiato del Napoli. Secondo me ci vorrebbe tanta coerenza, però non riuscite, perché poi la bandiera fa la
Posso
sua.
dire un attimo la mia, poi faccio rispondere al direttore Paolo. Giuseppe, evidentemente mi dispiace, che poi sei una persona molto educata e sempre corretta, evidentemente non hai ascoltato bene poi tra l'altro quello che ho detto, è che io 2 secondi prima, quando ho parlato di Cagliari, ho detto proprio questo, ho detto hai vinto contro il Cagliari, però comunque il Cagliari ha fatto anche un po' di harakiri, siccome anche il Napoli ha cambiato tanto, non bisogna pensare che sia tutto fatto, perché anche il Napoli avrà le sue difficoltà, visto che ha cambiato tanto. Dopodiché, fino adesso ha affrontato tutte squadre, tra virgolette, abbordabili, ma anche quelle le devi battere, le ha sapute battere, tranne una, e ha sofferto un po' con il Parma, e quindi è chiamata la prima prova del 9 per capire esattamente che passo è fatta. Quindi ho detto esattamente questo, poi a volte la bandiera forse sta un po' più in chi ascolta. Direttore, lascio rispondere te però.
No, ma dico, ma è inutile sempre, come dire, cercare, come dire, questa coerenza e questa obiettività quando si è i primi a non essere né coerenti né obiettivi. Allora, il Napoli lotta per lo scudetto? Sì, prima cosa. Sta affrontando gli avversari anche grazie a un mercato che comunque gli è stato messo a disposizione con una certa solidità e tranquillità? Sì, io non capisco qual è il problema. La Juventus ha fatto più o meno lo stesso mercato, perché anche la Juventus ha fatto un signor
Esatto.
mercato, e anche la Juventus punta allo scudetto. Quindi
Certamente.
qual è il problema? Il problema, cari signori, è che quando succederà che una di queste squadre magari perderà terreno nei confronti dello scudetto, nessuno potrà nascondersi dietro, ma noi non puntavamo allo scudetto. La Juventus per storia e DNA punta allo scudetto. Il Napoli è stato portato negli anni. Dai 20 anni di questi splendidi successi di De Laurentiis a un certo regime, a un certo livello. Cos'è? Adesso abbiamo paura del Napoli che sta a quel livello? Il Napoli sta a livello delle grandi squadre e come grande squadra deve comportarsi alla pari, nel senso che deve ambire come le grandi squadre allo scudetto. Quindi non nascondiamoci, non ci sono alibi.
Altra domanda invece per te, ti chiedono qual è il vero valore della Fiorentina e quando i tifosi della Fiorentina devono cominciarsi a preoccupare. Ricordiamo l'Atalanta che nel suo nuovo stadio rimonta per 2 volte la Viola, vince i Viola, vince per 3-2 e la Fiorentina comincia a fare un po' di calcoli, anche se ha trovato comunque il gol grazie ancora a Moise Kean, ma non riesce a trovare continuità, non riesce a trovare ancora la strada.
Ma io la Fiorentina la vedo maluccio, cioè la vedo un pochettino con la stessa impostazione dell'anno scorso, quindi di Italiano. Vedo delle cose simili, ma non vedo la consistenza di uomini e di giocatori, nel senso che si cerca di fare un certo gioco, ma proprio non si riesce. La Fiorentina ha una, che già l'aveva, una scarsa solidità difensiva. E l'ha mostrato in tutta la sua evidenza contro l'Atalanta. Cioè è una squadra che segna, va in vantaggio, eccetera, ma è sempre molto fragile difensivamente.
Direttore De Paola, grazie come sempre, a lunedì prossimo. Ciao direttore.
Grazie a voi, a presto.
Noi invece tra poco chiudiamo lo spazio editoriale, poi rientriamo e innanzitutto vi invito sempre a scaricare anche l'app TMV Radio, qualora insomma non l'abbiate già fatto. Ci fermiamo qui, torniamo tra poco, sarà Rotocalcio con Ivan Cardia, risponde Giuseppe. Ok Giuseppe, ho letto il messaggio. Detto questo, torniamo tra pochissimo.
Sei in spiaggia? Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.